appunto, questa sarà la prima trasmissione di un ciclo, Stelle di polvere, stereotipi di genere nei media. Oggi la prima puntata è sull'abbigliamento nell'infanzia. Abbiamo già ricordato alle nostre ascoltatrici che possono vedere nel nostro blog mfla.noblogs.org le immagini di cui parleremo, che proveremo a spiegare a voi.
Allora, buonasera a tutti. Intanto una precisazione rapida sul ciclo, insomma, che terremo in queste prossime puntate e che è nato sulla scorta di un lavoro che ci sembra interessante e che quindi, insomma, pensiamo valga la pena di fare presente, un progetto di educazione alla genitorialità. Insomma, dietro a questo termine un po' pomposo si nasconde appunto un'iniziativa.
Non si è sentito niente fino adesso, quindi devi ricominciare.
Well, I was talking to a friend, and I was saying, I wanted you, wanted you, wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you.
Scusate, ma abbiamo avuto un problema col microfono. Vai.
Allora, ripartiamo. Buonasera a tutti, intanto da Elisa
e Daniela.
Una precisazione di massima sul ciclo Stelle di polvere, che è dedicato specificamente agli stereotipi di genere che vengono veicolati dai prodotti mediali per l'infanzia, e quindi prenderemo in considerazione una varietà di prodotti che vanno dai cartoni animati alla pubblicità di giocattoli, ai magazine e in genere all'industria culturale dello spettacolo, con lo scopo di condurre una riflessione critica sul modo in cui i media intervengono profondamente nel processo di socializzazione all'identità di genere. Magari approfittiamo nel corso di queste trasmissioni anche per spiegare e quindi rendere più accessibili questi termini tecnici che in realtà circolano molto nello spazio sociale: identità di genere, stereotipi di genere, modelli di ruolo di genere, che non sono altro che delle scorciatoie per definire dei fenomeni, dei processi che in realtà intersecano molto la nostra vita quotidiana. Partiamo semplicemente dicendo che questo ciclo di trasmissioni è nato sulla scorta di un progetto che abbiamo realizzato Daniela Pitti, io e altre colleghe dell'Università di Siena, un progetto voluto dal Comune di Siena finalizzato a fornire alle educatrici, le maestre, i maestri e i genitori dei bambini delle scuole per l'infanzia una serie di strumenti per smontare appunto il funzionamento delle rappresentazioni dell'immaginario mediale e quindi sensibilizzarli alle forme in cui l'immaginario mediale veicola appunto degli stereotipi e dei modelli di genere. Il contenuto di questo primo intervento prende in esame, come ricordava Valeria, la pubblicità di abbigliamento per l'infanzia. E possiamo magari dare una rapidissima anticipazione su quelli che saranno i temi delle prossime lezioni. In questo caso, delle prossime lezioni, scusate, è un'orribile deformazione professionale, prometto che cercherò di essere più simpatica e divulgativa possibile. Allora, vabbè, il contenuto delle prossime trasmissioni. Nella prossima torneremo ancora sulle pubblicità di abbigliamento per l'infanzia, che insomma si sono rivelate una miniera veramente di dati e di spunti di riflessione, analizzandole però sotto il profilo più specifico della divisione sessuale del lavoro, e quindi vorremmo in qualche modo leggere i modelli proposti a bambini e bambine attraverso la pubblicità di abbigliamento anche alla luce di quel fenomeno purtroppo assolutamente non contenuto, che è il fenomeno della segregazione professionale di genere, ovvero il modo in cui uomini e donne, in virtù dell'appartenenza al loro genere, in qualche modo hanno percorsi professionali preclusi o addirittura vincolati, che determinano naturalmente una grossa costrizione poi alla fine delle possibilità di espressione e dello sviluppo dei talenti. E secondo noi c'è una profonda continuità tra i modelli rappresentati dalla pubblicità e il modo in cui uomini e donne si distribuiscono nei settori professionali. Lo faremo con riferimento a dati e ricerche condotte a livello europeo, e citeremo anche la fonte su cui chi vuole può eventualmente approfondire. Nelle prossime lezioni ancora prenderemo in esame l'industria del giocattolo.
Sono sempre trasmissioni.
Ho detto lezione di nuovo? Vabbè, ogni volta dico lezioni, dite trasmissioni.
Un euro, tassa di euro.
Quindi le prossime si intitolano Dimmi di che sesso sei e ti dirò che gioco vuoi, come vengono sfruttati i condizionamenti e condizionati i desideri dei bambini e delle bambine sfruttando le credenze degli adulti. Infine Winx, Gormiti, Maghetti, Scazzottate e Minigonne, cartoni per bambini, cartoni per bambine e cartoni unisex. Ok, finito questo preambolo, facciamo un altro preambolo e forniamo rapidissimamente proprio due cenni introduttivi su cosa intendiamo per identità di genere. Banalmente tutti e tutte sapranno che in ogni società, e nella nostra ovviamente insieme alle altre, esistono delle idee molto precise su cosa significhi essere femmina o maschio, idee che influiscono molto nel modo in cui tutte e tutti diventiamo, cioè ci vestiamo, ci comportiamo, ci relazioniamo, ci sentiamo donne e uomini, ovvero il processo in cui sviluppiamo la nostra identità di genere. Il riferimento ovviamente è quello al fatto che sesso e genere sono due concetti sostanzialmente diversi, per cui noi nasciamo femmine o maschi e, per citare la Simone de Beauvoir, diventiamo uomini o donne attraverso dei percorsi che sono evidentemente piuttosto vincolati. In base al sesso che abbiamo alla nascita, infatti, tutte le cosiddette agenzie di socializzazione, a partire dalla famiglia, a finire alla scuola e ovviamente anche all'industria mediale, ci propongono abiti, giochi, modelli di comportamento, modelli di relazione con l'altro sesso che sono diversi e distinti tra loro in base appunto all'appartenenza, all'anatomia proprio fisica, biologica, insomma, al dato, come dire, anatomico. Questi modelli che ci vengono proposti sono appunto i modelli di ruolo di genere. Infine, per chiudere con questa parte che però ci sembrava doverosa, in modo che condividiamo tutti gli stessi riferimenti e possiamo utilizzare appunto gli stessi concetti, l'idea di fondo naturalmente è che anche le storie e le immagini diffuse dai media contribuiscano moltissimo a diffondere questi modelli. E il problema qui è che dal momento che i media, almeno quelli commerciali, hanno una vocazione generalista, cioè mirano a ottenere ovviamente il massimo del seguito possibile, evidentemente lavorano sulla semplificazione, che è un processo non necessariamente negativo, ma che ha come effetto collaterale quello di lavorare e diffondere anche degli stereotipi, delle rappresentazioni stereotipate. Ovviamente più queste rappresentazioni sono univoche e stereotipate e più rischiano di negare i nostri desideri reali, di, come dire, non accogliere le inclinazioni e i modi di stare al mondo che ognuno e ognuna di noi vorrebbe poter perseguire. Un esempio molto banale può essere, insomma, ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi, appunto le pubblicità televisive, dove c'è una galleria praticamente infinita e che dura da anni di madri zelanti che si svegliano presto la mattina, preparano la colazione per tutti, rimangono chiaramente dentro lo spazio domestico mentre gli uomini e i bambini fanno il loro ingresso nella sfera pubblica, chi per andare a lavorare, chi per andare a scuola. Oppure un'altra pubblicità molto popolare di un brand di merendine molto popolare, che mi ha fatto, come dire, molto riflettere ultimamente, perché insomma nulla sembra essere cambiato, in cui c'è un bambino che desidera fare l'aviatore, un maschio ovviamente, perché la conquista dello spazio, del territorio e del cielo è evidentemente appannaggio esclusivamente maschile, e quindi appunto le merendine serviranno a nutrirlo. Chiudendo su questa parte, quindi la nostra idea...
No, però aspetta, c'è la controparte della bambina invece... Se il bambino voleva fare l'aviatore, la bambina rimane sempre lo spazio intimo della casa.
C'è anche il femminile per quelle merendine lì, non c'ho presente.
Stavamo parlando anche ieri sera che la bambina infatti fa la naturista.
Ah, è vero, sì, esattamente. Lei invece...
La naturalista, no? Non so come si dice la naturalista, e quindi stavamo dicendo proprio che il giardino sarà appunto lo spazio di proseguimento della casa, ma sempre lì rimane.
Esatto.
Sì, infatti anche su questo tema torneremo, perché è molto interessante il modo in cui gli ambienti naturali fanno da sfondo alle pubblicità anche di abbigliamento, a seconda che queste siano rivolte a maschi o femmine, e l'ambiente naturale, la cornice naturale, il paesaggio viene rifunzionalizzato, risignificato completamente a seconda che a occuparlo sia un lui o una lei, infatti.
E questo è l'ABC,
e questo
diciamo,
è,
da cui partiamo.
La base. Dunque, prima di passare insomma a questa lezione, un altro cenno su quello che vogliamo fare,
infatti,
lezioni,
proprio perché è una trasmissione, facciamo una pausa musicale, ci ascoltiamo Blondie, Sunday Girl, e poi torniamo qua, ok?
Ok.
Torniamo in onda con Mini Pimer, Stelle di Polvere, Stereotipi di genere nei media, e siamo con Daniela ed Elisa in trasmissione.
Allora sì, la discussione si era fermata appunto sulla differenziazione dei modelli di ruolo, e questa, diciamo, questo aspetto lo tratteremo in modo più approfondito nella seconda trasmissione che faremo, mentre adesso ci concentriamo appunto sulle pubblicità, sempre di abbigliamento, ma evidenziando un altro aspetto, che è prevalentemente l'aspetto, cioè sono praticamente le strategie che vengono utilizzate nei messaggi pubblicitari per rendere, creare un'eterosessualizzazione precoce dei bambini e delle bambine, e anche una adultizzazione precoce. E, appunto, diciamo eterosessualizzazione e non solo sessualizzazione, proprio perché il modello che viene diffuso è proprio quello, comunque il modello eterosessuale, nel cui comunque la bambina viene comunque rappresentata, e si presuppone che ci sia uno sguardo comunque maschile, e viceversa per i bambini, per cui è proprio già catalogato che gli interessi dei bambini, oltre invece dei giochi, debbano già essere, diciamo, trovare il partner corrispondente. E, per quanto riguarda appunto la prima strategia che viene utilizzata, è concentrata sul il volto, e quindi sull'espressione dello sguardo e del viso. E abbiamo analizzato noi comunque più di 200 immagini, e abbiamo chiaramente tratto abbiamo deciso di prendere soltanto le più rappresentative, ma le altre si discostano di poco da queste che vi abbiamo anche inviato per essere
viste. Sì, ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che possono trovare nel nostro sito mfla.noblogs.org, così sanno di cosa stiamo parlando, comunque proveremo anche a descriverle.
Sì, ora ci provo, è un compito un po' difficile. E, vediamo per esempio un'immagine in cui ci sono due bambine con il capello corto e con un vestito unito e molto corto, con degli stivali, e stanno una spalle all'altra e hanno una posa proprio da dure, con uno sguardo torvo, uno sguardo che guarda in un certo senso dall'alto verso il basso, e danno proprio un'impressione di adulti, perché non hanno proprio l'espressione diciamo vivace dei bambini, ma hanno già un'espressione molto caratterizzata. E questo avviene nelle altre immagini che abbiamo scelto. La caratteristica comune è la stessa, c'è una similitudine con un'immagine anche di due bambini messi spalle uno all'altro, e poi un'altra foto. Cioè la foto racchiude due immagini degli stessi bambini, prima uno spalle all'altro e poi uno in fianco all'altro, sempre con questo sguardo da duro, con le mani in tasca e l'atteggiamento molto strafottente, se possiamo dire. E questo appunto rende comunque i bambini poco reali, e li inserisce in un ruolo che è proprio un ruolo comunque da adulto, da una persona che sa, una persona magari di mondo, una persona che ha visto molte cose, cosa che non possiamo attribuire a dei bambini di 10 anni. E nel primo caso la foto probabilmente sono bambini ancora più piccoli, avranno 8-9 anni. E seguono anche altre due immagini che ripropongono sempre lo stesso schema, con bambine in paesaggi, diciamo che si vede che non sono paesaggi naturali, ma è diciamo uno sfondo di uno studio, anche se riprende per esempio una bambina sembra al mare, ma si vede che non è un'immagine reale. E appunto con questo atteggiamento molto da donne mature, donne adulte, e con questo anche modo di fare un po' tipo scocciato, no? Quindi un po' della super donna, della non mi viene la parola tipo... non proprio la femme fatale, ma è
appunto
proprio...
Visto che stiamo parlando di bambini e bambine, qual è diciamo le caratteristiche che avete estrapolato in queste più di 200 immagini, che penso poi a vederle tutte quante insieme facciano un certo effetto?
E guarda, appunto abbiamo suddiviso queste caratteristiche a seconda di queste evidenziando appunto queste strategie. Questa prima riguarda appunto lo sguardo, perché non c'è c'è sì una posizione del corpo che però è confermata dallo sguardo, quindi è diciamo è un tutt'uno con lo sguardo, e questa appunto è la prima strategia che dà un'immagine di un bambino o di una bambina completamente fuori dalla loro realtà di tutti i giorni.
Sì, quello che colpisce in queste immagini è appunto uno sguardo che è obliquo, è torvo, è uno sguardo di sfida, è uno sguardo su cui sembra essere stesa una patina che spenge letteralmente la vividezza, la curiosità, la trasparenza dello sguardo tipico dell'infanzia, e che quindi le costringe in una postura non solo smaliziata, ma proprio dura, di durezza, di diffidenza, tale per cui appunto avevamo riflettuto che qui la diciamo sessualizzazione precoce è da intendersi più che altro come adultizzazione, cioè qui l'elemento erotico e sessuale è molto contenuto, ma allo stesso tempo i bambini sono appunto raffigurati in pose, in espressioni che sono quelli tipici dell'età adulta, e diciamo è tanto più significativo se si considera che si tratta di bambini che avranno insomma un'età compresa tra i 5, 6, 7, 8 anni, quindi non sono nemmeno preadolescenti, ma sono già costretti in qualche modo ad assumere proprio la mimica dell'adulto, con tutto quel mondo, se vogliamo, di seduzione, di preciso relazionarsi agli altri, che nega completamente l'ingenuità, l'innocenza, il senso della scoperta del mondo, che invece è proprio dell'infanzia. Sembrano sostanzialmente dei freaks, dei piccoli mostri, insomma, no? Cioè volti da adulti, esattamente, volti da adulti attaccati a corpi praticamente di bambini e di bambine. E questo è, diciamo, un tipo di espressione, un tipo di strategia che in realtà si discosta molto da quella probabilmente più comune, che invece ha a che vedere con la differenza, il contrasto tra lo sguardo e il corpo. E questa, secondo noi, è forse ancora più problematica. Per chi sta seguendo online e sta scaricando il materiale, si trova sotto, diciamo, la dicitura seconda strategia. E qui abbiamo proprio il contrasto tra una serie di volti, di corpi che sono atteggiati in pose languide, di profferta, spesso potenziati dalla esibizione della nudità, e dei volti che sono coerenti con la stessa posizione. Quindi abbiamo sostanzialmente, ad esempio, delle preadolescenti in bikini che guardano dritto in camera, con dei corpi efebici, insomma, ancora non
quando parliamo
formati.
Di preadolescenti parliamo di bambini e bambine di 9-10 anni, perché già
esattamente,
quindi specifichiamo.
Sì, 9-11, scusate, 9-11, quindi insomma comunque molto piccoli, ovviamente con dei corpi che non sono ancora formati, ma che sono già abbigliati e soprattutto atteggiati appunto in posture da donne fatte, diremmo. Sempre gli soliti sguardi che vanno dallo sguardo torvo e di sfida allo sguardo più ammiccante, più malizioso. In particolare ce n'è una, per chi sta seguendo, è quella con la scritta Welcome the Candy, in cui c'è questa bambina che sembra essere ritratta in un fermo immagine da sfilata, ha esattamente la posa di chi sta sfilando, la mano sui fianchi, l'anca ammiccante sporgente e lo sguardo appunto assolutamente malizioso appunto e seduttivo. Ce ne sono altre ancora, ad esempio Miss 60, si possono citare, penso, i nomi delle marche, perché insomma il tipo di riflessione che facciamo ha anche a che vedere con questo, in cui le bambine sono forse ancora più, come dire, snaturate proprio dal loro essere, perché rappresentate in pose che le fanno assomigliare a dei manichini veri e propri, completamente esibite ed esposte, offerte allo sguardo di uno spettatore che si immagina ovviamente maschio ed eterosessuale.
Questa osservazione ce l'hanno fatta in particolare, cioè l'hanno notata anche molti genitori, molti insegnanti a cui abbiamo proposto queste immagini, ed erano particolarmente colpiti da questa immagine in particolare, proprio perché in questo caso le bambine hanno proprio sembrano dei veri manichini, quindi era più delle altre risultava proprio l'inconsistenza del corpo di queste bambine, che hanno pose cioè pose rigide, quindi sembrano proprio dei manichini che sono stati messi in quella posa lì e non si possono muovere. E questa, appunto, volevo dirlo, che è stata una delle immagini che in questo primo incontro ha particolarmente colpito le insegnanti e le educatrici.
A me invece rende ancora più perplessa l'immagine che sta a fianco a questa, per chi sta guardando, e che rappresenta due bambine, sono sdraiate ma riprese dall'alto in basso, bionde, in una posa allungata, con lo sguardo rivolto a destra in basso, e con un'espressione non è maliziosa, è qualcos'altro, è un'espressione languida, è arresa, è un'espressione assolutamente non comune, diciamo, per una bambina di 5, 6 o 7 anni come possono avere queste. Anche il corpo naturalmente è atteggiato in maniera coerente con il volto, e quindi sono esposte, sono corpi sottolineati, insomma ben visibili, l'anca appunto di nuovo è in primo piano, il ginocchio così maliziosamente scoperto, e di nuovo la sensazione è quella di star vedendo in realtà delle adulte e non delle bambine. Forse può essere interessante fare riferimento al fenomeno più generale in cui si inquadrano queste pubblicità, e che è il fenomeno cosiddetto del tweening, ovvero la anticipazione della fase adolescenziale. Le twins sono appunto le preadolescenti, nasce da una crasi fra 12, 12 anni, e teenager, quindi sono quelle bambine di età compresa fra i 9 e i 12 anni, bambine che imitano ovviamente gli stili di consumo, l'abbigliamento e anche proprio i desideri, insomma, delle adolescenti. Accade molto spesso che prodotti che sono destinati alle adolescenti, ad esempio pensiamo alle riviste vendute in edicola da Cioè, che molte della nostra generazione conosceranno, ricorderanno, fino a Twins, Kiss Me, Pink Girl e via dicendo, questi prodotti finiscono poi nelle mani di ragazzine che sono ancora più piccole, ben sotto la soglia dei 9 anni, 5, 6, 7 anni. Un esempio molto popolare in questo senso sono le Winx, le fatine, come dire, erotiche, perché sono proprio erotiche, insomma, ne riparleremo, delle Winx, che erano concepite per un target, cioè per un pubblico compreso fra i 9 e gli 11 anni, e che invece hanno spopolato esattamente nel target precedente, cioè le bambine in età compresa dai 5,
dai 5,
no?
Fino ai 9.
Fino ai 9 sostanzialmente, quindi c'è un fenomeno proprio di anticipazione della fase adolescenziale che è incrementato e è, come dire, incentivato proprio dalle aziende di moda, dal mercato pubblicitario, dal mercato dei beni di consumo in genere, che hanno ovviamente bisogno di costruire anche le piccolissime come consumatrici da fidelizzare, cioè da abituare poi ai consumi degli adulti, così da garantirsi, no, poi un target e un mercato man mano che loro crescono.
E posso farvi una domanda appunto a questa mostra di immagini, no? Sono molto forti, io invito tutti e tutte ad andarle a vedere, perché vabbè, voi ne avete proposte quando le vedete ai genitori 200, noi ne abbiamo selezionate alcune. C'è una caratteristica, appunto, che stiamo parlando di eterosessualizzazione, perché si pensa, no, che ci sia un certo tipo di sguardo, e si nota in queste immagini, no? Perché mi sembrano proprio pensate da qualcuno, cioè lo sguardo che comanda, che manovra, si vede, si può percepire il filtro o no?
Guarda, il discorso è che anche lì, cioè le foto magari possono essere anche state scattate, per dire, da donne, nel senso che il problema è a livello culturale, cioè non è che perché è un uomo a pensare questa cosa o perché è una donna allora cambia. Il problema è che anche le donne spesso hanno assunto completamente la cultura e gli stereotipi di ruolo, per cui pensano che quello vende e che quello sia il modo anche di approcciarsi chiaramente a un uomo, cioè chiaramente anche una donna che fa una foto di questo tipo ha come obiettivo quella di essere comunque, diciamo, che la foto risulti piacevole a un uomo, non pensa a quello che può vedere una donna. E la cosa anche che, diciamo, sottolineava anche la stessa Zanardo nel documentario, no? Che diceva che questo processo di non mi vengono le parole in questo momento, questo processo in cui la donna inculca in sé, cioè si autoinculca questo stereotipo, poi alla fine guarda le altre donne con occhi maschili, per cui guarda come sono fatte, guarda la misura del seno, guarda la misura del girovita, guarda il sedere, e guarda con occhi maschili, e le donne iniziano a confrontarsi fra loro, però avendo questo velo dello sguardo maschile.
Poi forse c'è da fare anche un po' una riflessione in realtà sull'immaginario gay, perché una cosa che ci ha colpito è il trattamento a cui sono sottoposti i maschietti, i bambini. Per chi sta seguendo, c'è in particolare un'immagine che è quella che rappresenta un bambino in pannolone che stringe una corda. Ovviamente la riflessione principale è che c'è un fenomeno di sessualizzazione precoce che non risparmia appunto nemmeno i maschi, anche se è meno diffuso rispetto a quello che invece coinvolge le bambine, ma su cui, diciamo, ci hanno colpito alcuni dettagli. Questa immagine, per chi invece non può averla davanti, cerchiamo di descriverla rapidamente. C'è questo bambinetto che avrà 5 anni, una cosa del genere, un bambino asiatico, poi spieghiamo anche perché, appunto indossa un pannolone e stringe una corda. Ed è un bambino che guarda dall'alto verso il basso, quindi di nuovo quello stesso sguardo torvo, diffidente, un po' di sfida, sicuramente da macio, sottolineato anche dal vigore con cui il bambino stringe questa corda. E è una pubblicità che ha creato abbastanza scandalo, è la pubblicità di una marca, Good Night, che appartiene al brand Kimberly Clark, e che pubblicizza appunto dei pannoloni concepiti per bambini che soffrono, che fanno la pipì a letto anche se sono grandicelli, in realtà per il target dai 5 ai 14 anni. Infatti lo slogan di questa pubblicità con il bambino in pannolone è proprio pannolini per bambini più grandi. Questa pubblicità utilizza questo meccanismo perché fa proprio la citazione esplicita, e su questa gioca, di una pubblicità molto famosa che vede David Beckham nella stessa postura, quindi avvolto da questa corda che stringe in maniera molto virile e che pubblicizza appunto l'intimo di Armani. Quindi è proprio una citazione esplicita, in questo senso pannoloni per bambini più grandi. La cosa che ci ha colpito, ne riflettevamo insieme anche ieri sera, è che questo bambino è nudo, appunto, tranne che per il pannolone, lui appunto ha tratti asiatici, perché questa è la pubblicità che è stata diffusa appunto in Corea e in altri paesi asiatici, e questo bambino è unto sostanzialmente, cioè il suo corpo dà un effetto lucido,
come il bodybuilder, no?
Come se fossi un bodybuilder, o comunque evocando, come dire, una scivolosità, una viscidità, insomma, veramente molto ambigue, con un leggero riferimento forse anche all'immaginario pedopornografico. Molto spesso quello che accade è che, per esempio, David Beckham è notoriamente un'icona gay, no? E molto spesso i maschietti sono appunto anche bambini raffigurati in queste pose in cui non necessariamente lo sguardo presupposto è quello di una spettatrice femmina. Spesso ovviamente tentano di parlare, di far leva anche sul desiderio omosessuale, però la trasposizione di questo desiderio e quindi dei procedimenti visivi che lo sollecitano sul corpo di un bambino produce un effetto veramente, secondo noi, non ci sembra di esagerare, quasi pedopornografico, con una forma di voyeurismo del tutto, come dire, inappropriata, considerata appunto l'età del bambino.
Infatti stavo dicendo che alcune foto sembrano veramente delle foto che potrebbero scambiarsi, non so, come del materiale pedopornografico, e non voglio esagerare, ma ci sono degli ammiccamenti, parlavamo, non so se volevate descrivere l'immagine di una bambina che stava su una sedia o del...
Sì, passeremo infatti a questo. Cioè. E appunto un'altra strategia di sessualizzazione che appunto inizia a introdurre, fa più pensare a questo aspetto pedopornografico, è quella in cui c'è un contrasto tra lo sguardo e il corpo. Abbiamo quindi selezionato una serie di immagini in cui lo sguardo è molto più infantile, molto più naturale, mentre invece la posa a non essere naturale.
Per chi quindi sta seguendo, è la strategia numero 3, sì, per chi vuol vedere online.
Quindi ci sono appunto delle immagini di bambine che hanno delle pose che non sono assolutamente innaturali per delle bambine, anche se poi conservano invece l'espressione del viso che è quella ingenua e bambinesca, e queste a nostro avviso hanno un po' più un effetto pedopornografico, proprio perché soprattutto appunto questa bambina di cui parlavi tu sulla sedia, che è un'immagine successiva, le tre, sarebbe la quarta immagine di questo gruppo, in cui a noi sembra proprio che innanzitutto la bambina si vede che guarda in camera e guarda comunque qualcuno che gli sta spiegando come si deve mettere, e ha delle pose con una sedia, che ricordiamo comunque la sedia diciamo, viene utilizzata negli spogliarelli e in tutte le situazioni di questo tipo, quindi già riporta a un elemento un po' particolare. Fra l'altro c'è solo questa sedia e la bambina nella foto, e la bambina ha due pose che sono comunque chiaramente, cioè si vede proprio benissimo dallo sguardo della bambina, se potete osservarlo nelle immagini che abbiamo mandato, si vede chiaramente che lo sguardo della bambina è uno sguardo molto infantile, ed è uno sguardo che quasi chiede la L'approvazione di sì, mi sto mettendo così, è giusto, va bene così, sembra che dica questo, è così che mi devo mettere. E appunto, e poi rispetto a questa foto e ad anche ad altre, anche ieri riflettevamo su una cosa che io inizialmente non avevo pensato e me l'avete fatta pensare voi, la questione del ritocco, dei ritocchi alle foto, dei ritocchi fotografici. E c'è per esempio una seconda foto che tornando indietro fa vedere un confronto fra una pubblicità sempre di abbigliamento per bambine e una pubblicità invece della telefonia della TIM con la classica Belen sdraiata, e fa vedere appunto questo parallelismo sulla posizione, sulla posizione del corpo, e appunto questa bambina ha però delle gambe molto lunghe. Io all'inizio non mi ero resa conto, mi avete fatto venire voi questo piglio di osservare meglio, effettivamente, cioè le gambe di questa bambina sono esageratamente lunghe rispetto al resto del corpo. Quindi c'è anche questa questione che il ritocco inizia appunto a ritoccare i corpi femminili anche per dargli una connotazione più sessualizzata in tenera età, cioè quando certe curve non ci sono ancora.
Facciamo una pausa, ci ascoltiamo Santo Gold, Say Haha, e poi torniamo qua in diretta.
Hey!
Torniamo in onda, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, Mini Pimer, Stelle di Polvere, stereotipi di genere nei media, e parliamo delle immagini, dei prodotti di abbigliamento per l'infanzia. Potete vedere le immagini sul nostro sito mfla.noblogs.org, e torniamo ai microfoni con Elisa e Daniela. E fuori onda dicevamo che mi aveva colpito molto il fatto che queste sono delle immagini che sono state proposte in laboratori con insegnanti, educatrici e genitori. Avesse colpito l'immagine di una pubblicità in cui i corpi delle bambine sembrassero dei manichini, e quindi un corpo inanimato, morto, mentre a me mi colpisce molto di più il corpo erotizzato di una bambina o di un bambino di 3-4 anni. Fino a quando è un manichino va bene, cioè non va bene, però non mi sciocca, non mi fa star male. Il corpo erotizzato, sì.
Guarda, infatti quello che ti posso dire è che invece genitori e insegnanti sono stati molto più colpiti nella prima strategia, appunto, da quell'immagine del manichino, perché le bambine erano ridotte a oggetto, mentre giustificavano questo poco scandalo, diciamo, rispetto alle prime immagini, perché questo sguardo da adulte, questo sguardo da dure, loro lo interpretavano come proprio delle bambine, quindi dicevano: queste bambine sono consapevoli, mentre le ha scandalizzate molto di più questa seconda, questa terza strategia di cui abbiamo parlato, proprio perché c'era questo contrasto forte fra la posizione del corpo e lo sguardo. E loro infatti segnalavano che, appunto, in questo caso la bambina veniva più utilizzata senza esserne consapevole, invece nelle altre loro davano una giustificazione come se assumevano una consapevolezza da parte delle bambine del ruolo e della posizione che in quel momento stavano assumendo da dure. Mentre, e poi appunto, quelle immagini, dicevamo, erano più delle immagini che avevano un riferimento di adultizzazione, non tanto da un punto di vista sessuale, ma più da un punto di vista di figura di bambina o di bambino adulto. Mentre invece queste immagini della strategia 3 sono molto più sensualizzate nel corpo, e quindi questo le ha colpite molto di più, e appunto le ha fatto pensare molto di più questo all'elemento pedopornografico.
Sì, comunque ci siamo arrivate gradualmente, nel senso che secondo me questi annunci sono insidiosi, perché in realtà non sono troppo espliciti. Cioè, mentre nell'immagine di cui stiamo parlando, questa a cui facciamo riferimento, delle bambine manichino, per chi sta guardando, è un'immagine di Miss Sixt in cui abbiamo due bambine con un top, dei pantaloncini cortissimi, che sono una in piedi con una postura molto rigida, mani in tasca, sguardo di sfida, una postura innaturale perché sembra veramente quella di un oggetto animato, di un soldatino, e accanto una bambina che invece è appoggiata a una sedia e che di nuovo ha una fissazione dello sguardo e una rigidità del corpo che suggerisce appunto la plastica. Questo effetto plastica è ovviamente accentuato da una serie di colori traslucidi e assolutamente non naturali, quindi colori, come si dice, proprio saturati, che richiamano veramente il plexiglass. Lì l'effetto estraniante ovviamente salta più agli occhi, perché queste sono delle bambine praticamente ficcate dentro corpi di plastica. Nelle altre immagini invece, quelle cioè in cui c'è una postura languida e ammiccante ma uno sguardo vivo da bambina, l'effetto non è immediato, perché ciò che colpisce è lo sguardo, e lo sguardo viene giustamente decodificato, anche le insegnanti, le maestre ci dicevano questo, come lo sguardo che invece è proprio di una bambina, magari un po' lezioso, un po' dodeggiante, però con quella puerilità, diciamo, e quella tenerezza che tutti possono riconoscere appunto come proprie dell'infanzia. Lì allora il meccanismo è subdolo, perché quando poi ci siamo messe a riflettere e le insegnanti, insomma, le maestre hanno concordato con noi, allora lì l'effetto pedopornografico è proprio suggerito da questo contrasto, che tu hai di nuovo una faccia da bambina, qui apertamente da bambina, bambina con tutta la sua naività e la sua ingenuità, e un corpo che invece è il corpo della preofferta sessuale, cioè una nudità che è esibita, gambe incrociate allungate, gonne inguinali, anche sporgenti, pose insomma estremamente maliziose, per cui il contrasto su cui bisogna riflettere perché non è immediato, in realtà poi genera questo effetto vagamente pedopornografico, insomma, tant'è che sono le stesse pose in cui sono ritratte le adulte, e infatti per chi sta vedendo appunto il contrasto che diceva Daniela prima sulla immagine con Belen Rodriguez e quella di una pubblicità di un abbigliamento per bambini è veramente significativo. Hanno lo stesso corpo, le stesse gambe lunghissime e quindi di nuovo ritoccate, ma l'una ha lo sguardo consapevole e seduttore della donna adulta, l'altro ha lo sguardo invece arreso, come dire, ingenuo della bambina. E su questo infatti si consumava tutto il passaggio fra soggetto e oggetto, no? Che poi ci aveva fatto riflettere.
C'è da dire che in pubblicità si usa anche l'effetto opposto, cioè rendere un adulto, cioè rendere l'immagine di una donna adulta e trasformarla invece in un'immagine di bambina. E noi abbiamo preso una foto di una pubblicità della Diesel che ci sembra molto esemplificativa di questa cosa, che appunto rappresenta una donna con un vestito corto, un vestitino corto, che è su un letto ed è presa in una posizione dall'alto verso il basso, e anche lei ha uno sguardo che va dal basso verso l'alto, e ha uno sguardo che è un misto fra l'impaurito, lo stupito e l'ingenuo. E la cosa che la rende ancora più infantilizzata è il fatto che ha in mano una bambolina. E
sdraiata,
diciamo,
sul letto,
sì,
anche, no?
È sdraiata sul letto, ripresa dall'alto, e a questa bambolina in mano sembra ripresa in un momento in cui è stata diciamo come se uno avesse aperto la porta in quel momento, come se appunto ci fosse qualcuno, e si presume un uomo, no? Che sta sopra di lei, comunque, che la guarda dall'alto in basso. E questo appunto è un meccanismo che viene utilizzato anche in altre immagini che abbiamo rappresentato, facendo questi confronti fra la postura e lo sguardo adulto e la postura delle bambine. E se volete vedere dei confronti, ce ne sono anche nelle slide precedenti, dove ci sono proprio sopra l'immagine di una donna adulta e sotto l'immagine di una bambina, che ripetono queste posture. L'effetto che hanno è di rendere queste bambine troppo adulte, esageratamente adulte, però l'effetto che poi si provoca invece sulle adulte è di renderle piccole, ingenue e anche un po', diciamo, stupide, nel senso che far rientrare un target di un qualcosa che va bene per i quindicenni, per i bambini di 10 anni, farlo rientrare come piacevole per una donna di 30 anni chiaramente produce l'effetto di rendere la figura della donna come una figura estremamente superficiale.
Questo io lo trovo molto interessante, penso che potremmo parlare di queste immagini per ore, e infatti così continueremo nelle prossime trasmissioni, approfondendo poi sempre l'abbigliamento, le immagini e l'abbigliamento dell'infanzia. Era così denso che abbiamo deciso di dividerlo.
Ci manca l'ultima strategia.
Sì.
Sì, che ha a che vedere con la eterosessualizzazione, nel senso che è l'anticipazione del modello relazionale, quindi anche della dinamica sentimentale vagamente erotica tipica di una coppia adulta rigorosamente eterosessuale, di cui sicuramente possiamo parlare più approfonditamente nella prossima trasmissione, nella quale tra l'altro prenderemo in esame anche il discorso della divisione sessuale dei ruoli, che è fortissima nella pubblicità di giocattoli in primis, ma anche nella pubblicità di abbigliamento, un genere, no? Che non dovrebbe essere così connotativo, ma che invece diventa poi il veicolo veramente per proiettare delle immagini di piccole donne, piccoli uomini già incasellati esattamente in ciò che la società si aspetta facciano, vogliano, desiderino, insomma, una volta che sono grandi.
Diciamo che attraverso i capi di abbigliamento, appunto, come un po' tutto, non si veicola soltanto quello che è bello, carino alla vista, ma anche proprio un intero schema di ruoli e di posizioni e di divisioni appunto sessuali dei ruoli.
E sessuate, sì. Un modello, un universo valoriale.
Quindi ci diamo un appuntamento con questo approfondimento su ruoli, eterosessualizzazione nelle pubblicità dedicate all'infanzia. Per il 2 maggio, abbiamo già l'appuntamento per il 2 maggio con Stelle di Polvere all'interno di Mini Pimer e del martedì autogestivo da femministe e lesbiche. È stato interessantissimo, abbiamo avuto appunto anche ricevuto telefonate, vedremo un po' anche se si vivacizza il nostro blog, visto che ci sono le immagini di cui abbiamo parlato fino adesso. E noi ci salutiamo, ringraziamo Elisa e Daniela.
A voi.
Prego, grazie a voi.
Ciao.
Ciao.